Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Sappiamo che la vita cristiana è una vita di fede, quello sappiamo. L'unico modo di superare le prove, l'unico modo di vincere le tentazioni, l'unico modo di avere gioia nelle difficoltà, pace nelle tempeste, è per fede, quello sappiamo. Ma la fede non è questa cosa mistica in sé. La fede è fede in Dio. La fede è fede in Dio. E la fede è guardare a Dio e credere che Dio è e che Egli dà la ricompensa a quelli che lo cercano. Ma non si può avere più fede di quanto conosci Dio correttamente. Se tu hai le tue idee di Dio e non sono quelle giuste, no, ma io ho tanta fede. Sì, ma se non è come Dio dichiara di se stesso, cosa succede? Tu arriverai ad essere deluso di Dio e della tua idea di Dio e avrai meno fede. Perché tu sarai convinto, sì, Dio farà quello, sicuramente, sì, Signore, io so che tu farai quello, io ho fede che tu farai quello. Dio non ha promesso di fare quello. E quando non avvieni, cosa succede? Quella fede che tu avevi, no, no, io credo, tu, perché Dio non mi ha risposto? O ti arrabbi o ti deludi, ma la tua fede diventa quasi niente. Perché tu hai inventato un'idea tua di Dio, non basato su quello che Dio dice di se stesso, e quell'idea non regge nella tempesta, perché non è Dio. Quindi per avere più fede dobbiamo conoscere Dio com'è. E il modo per conoscere Dio è nella Bibbia. Dobbiamo conoscere la sua santità per capire la gravità del nostro peccato. Dobbiamo conoscere la sua potenza per capire che Egli può tutto. Egli può punire ogni peccatore, nessuno scappa da Dio. Egli può salvare chiunque si rivolge a Lui per fede. Dobbiamo conoscere la saggezza di Dio per capire che mai arriva una situazione dove Lui non sa curarci. Lui sa in ogni situazione, non solo sa, ma Lui gestisce. Dobbiamo conoscere anche varie altre cose, ma dobbiamo conoscere l'amore di Dio. L'amore di Dio. Io non posso fidarmi in un Dio potente e saggio se non so anche che mi ama. E quindi stasera vorrei parlare dell'amore di Dio. Dell'amore di Dio. L'immenso amore di Dio. Qual è il cuore di Dio nei confronti di chiunque si ravvede e si aggrappa a Cristo per la salvezza? Qual è il cuore di Dio per il popolo di Dio? Quelli che vengono salvati. Qual è questo amore? Estremamente importante che conosciamo di più l'amore di Dio. Pensiamo a chi siamo noi. Noi che siamo salvati. Eravamo figli di ira. Eravamo ribelli. Eravamo odiosi e odiandoci a vicenda. Eravamo come bestie insensati, non capendo la nostra situazione. E tante altre cose brutte. Dio ci ha salvati per grazia. Ma anche ora che siamo salvati, anche ora che siamo salvati, cadiamo spesso. Spesso abbiamo poca fede. Spesso vacilliamo. A volte dubitiamo. Non vediamo mai abbastanza l'immensità del sacrificio di Cristo. Non vediamo mai abbastanza grave quanto il nostro peccato è abominevole. Eppure Dio continua ad amarci. Allora è chiaro che il motivo per cui Dio ci ama non è perché guarda e vedi in noi qualcosa di amorevole, qualcosa di valore. Noi amiamo perché noi amiamo. Oh, io amo quella persona perché noi vediamo qualità belle in quella persona, perché quella persona ama noi e quella persona ha molto al cuore anche noi. E così è facile amare quella persona, ma Dio non vede quello in noi. Dio non vede quello in noi. Dio offre amore a nemici che anche dopo la salvezza continuano a offendere Dio. Dio ci ama perché l'amore fa parte di chi è Dio. 1 Giovanni 4, 16, anche mi pare 8, dice: e noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Fratelli e sorelle, l'unico modo di avere la fede che ci serve nella vita cristiana è di conoscere Dio sempre di più. Non secondo i tuoi pareri, ma andando alla parola per scoprire chi è Dio veramente. E dobbiamo assolutamente conoscere l'amore di Dio. Dio è amore. Io prego che Dio ci guiderà a conoscere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Nel prossimo ora. Io prego che quest'ora servirà per noi di capire un po' di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Tramite gli insegnamenti della Bibbia possiamo conoscere Dio. In realtà, se abbiamo occhi da vedere, possiamo vedere il cuore di Dio e il suo amore per noi e quanto siamo preziosi a Lui in tutta la Bibbia. Infatti, quando suggerisco alle persone nuove nella fede cosa fare quando leggono la Bibbia, non preoccuparti dei dettagli. Cioè, ci sono mille dettagli, non capisco dove è quel posto, chi è quella persona, non preoccuparti. Man mano capirai. Tu cerchi di notare chi è Dio e come agisce con gli uomini. Quindi, di brani ci sono tantissimi. Ho scelto, non dico per caso, ma ho scelto un po' così, alcuni brani che parlano dell'amore di Dio per noi e il suo cuore. Avrei potuto scegliere tantissimi altri. Iniziamo con Isaia 41. Voglio leggere Isaia 41 da 1 a 14. Isaia 41, 1 a 14. Una verità importante da capire è in tutti questi brani dall'Antico Testamento è che quando Dio parla al suo popolo Israele, il popolo di Dio, oggi il popolo di Dio è chi è in Gesù Cristo. Cioè esiste Israele, il popolo, ma chi è in Cristo è il popolo di Dio. Quindi possiamo capire il cuore di Dio verso chi è in Cristo da quello che Lui dice ad Israele. Quindi con quello in mente leggiamo Isaia 41 da 1 a 14. Isole, state in silenzio. Riprendono nuove forze i popoli, si avvicinino e poi parlino. Raduniamoci insieme a giudizio. Chi ha suscitato uno dall'est, chiamandolo ai suoi piedi nella giustizia? Chi gli ha consegnato le nazioni e sottomesso i re? Egli li dà come polvere alla sua spada e come stoppie disperse al suo arco. Egli insegue e procede sicuro per una strada sulla quale i suoi piedi non sono mai passati. Chi ha operato e compiuto questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso. Le isole lo vedono e sono presi da paura. Le estremità della terra tremano, si avvicinano, arrivano. Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello: coraggio! Il fabbro incoraggia l'orafo e chi rifinisce con martello incoraggia chi batte l'incudine e dice al saldatore della saldatura: va bene! E la rinforza con chiodi perché non si smuova. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, progenie di Abramo, mio amico, te che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa, e ti ho detto: tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico. e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi. Quelli che combattono contro di te saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai, ma non troverai più quelli che contendevano con te. Quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non esiste più. Poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini di Israele, io ti aiuto, dice l'Eterno, il tuo Redentore e il Santo di Israele. Nostro scopo non è di esaminare questo brano a dettaglio. Voglio solo capire il cuore di Dio per il suo popolo. Quindi, cosa vediamo qui? Prima, i primi quattro versetti ci aiutano a capire più l'onnipotenza di Dio. Dio si presenta qua come colui che gestisce il mondo, controlla le nazioni, innalza e abbassa chi vuole. Dio si presenta qua come onnipotente e immutabile, che è lo stesso all'inizio come sarà con l'ultimo, alla fine. Poi, da 5 a 7, i versetti mostrano la stoltezza degli uomini che corrono dietro falsi dei. Infatti, qualunque volta che noi confidiamo in qualunque cosa tranne Dio, siamo stolti. Questo comprende non solo un idolo di pietra o di metallo, ma quando noi confidiamo in noi stessi. Proverbi 3:6, non appoggiarti sul vostro intendimento. Noi possiamo innalzare non un idolo, ma il nostro intendimento a livello di un Dio e seguire quello che a noi sembra giusto. Non è tanto diverso seguire un idolo, una falsa religione o il nostro ragionamento. È sempre seguire qualcosa oltre a Dio. Ma a me sembra, ma che importa come sembra a te? Cosa dice Dio? Dal versetto 8, Dio parla al suo popolo. E qui possiamo vedere il suo cuore per il suo popolo e grazie a Dio volere verso di noi. E lui parla a loro per incoraggiare loro, per aiutare loro a conoscere il suo cuore per loro. Quindi vorrei leggere 8 e 9 e considerare qual è il cuore di Dio per il suo popolo. Se tu sei figlio di Dio, questo sta parlando a te. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, progenie di Abramo, mio amico, te che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa, e ti ho detto, tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Qui Dio dichiara che ha scelto il suo popolo, ha scelto lui. Dichiara che non ha rigettato il suo popolo. Se conoscete minimamente la storia di Israele, al tempo di Isaia, che sta scrivendo adesso, era un popolo che avevano fatto poco altro che ribellare contro Dio da secoli. Leggete Isaia capitolo 1 per capire quanto Dio era nauseato di loro per la loro ribellione. Più volte si sono rivolti agli idoli, più volte hanno peccato gravemente contro Dio, però visto che è stato Dio a sceglierli, Dio ha detto non ho rigettato, non ti ho rigettato. È la stessa cosa con noi che siamo il popolo di Dio oggi. È stato Dio a scegliere noi, a chiamarci dagli angoli più remoti della terra, perché Dio salva da persone ovunque. E Dio ci ha scelti, non ci rigetta. Leggo 10 e 14. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti ho fortificato e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco. Tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi. Quelli che combattono contro di te saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai, ma non troverai più quelli che contendevano con te. Quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cose che non esiste più, poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini di Israele, io ti aiuto, dice l'Eterno, il tuo Redentore e il Santo di Israele. In questi versetti Dio dichiara che Egli sta con noi. Egli ci fortifica, ci aiuta, ci sosterrà. Dichiara che tutti coloro che combatteranno contro di noi saranno ridotti a nulla. Il grande Dio dell'universo dichiara di essere con noi e che perciò non dobbiamo temere. Fermatevi e pensate a questo. Pensate a chi è Dio. Dio è onnipotente. Dio è colui che comanda i re e i piccoli. Tutto è sotto il controllo di Dio. E qua Dio sta dichiarando al suo popolo, quindi, oggi, a chi è in Gesù Cristo, che Egli curerà loro, li fortificherà, li sosterrà, anche quando verranno attaccati, Egli sarà lì per curarli. Io prego che possiamo fermarci a comprendere quello che stiamo leggendo qua. Per quanto i nostri problemi possono essere grandi, e questo comprende il problema del nostro peccato. A volte, se siamo onesti, sembra che non riusciamo a liberarci dal nostro peccato. Dentro vorremmo, ma non riusciamo, è una catena, e non riusciamo a spezzare vecchie abitudini, per esempio. Ma Dio è onnipotente contro i nostri nemici e non c'è nemico quanto il nostro peccato. Dio è infinitamente al di sopra di tutto e di tutti e può vincere su tutti, e quindi Egli può salvare il suo popolo da ogni tipo di prova che affrontano. Non esiste nemico troppo forte per Dio. Il tuo peccato non è troppo forte per Dio. Tutto quello che ti succede non è troppo forte per Dio. Non esiste prova o difficoltà che ostacola Dio da curarti perfettamente. Dio sa curarci perfettamente. Quindi, se tu ti trovi in mezzo alle prove difficilissime, umanamente impossibili da superare, se sembra non riesco ad andare avanti nella tua forza, non riesci. Ma Dio dice, ti fortificherò. Non devi combattere con le tue debolezze, non hai forze. Ricordati che Dio è pienamente in controllo della tua vita, delle tue circostanze, e ti fortificherà, e tu non devi restare nel peccato. Infatti, perché dovremmo agitarci quando le nostre circostanze sono pesanti? Non dovremmo, non serve. Piuttosto dobbiamo ricordare che Dio è con noi, che Dio non ci lascerà, che Dio è pienamente in controllo. Perciò, se le tue circostanze sembrano difficili in questo momento, sembrano impossibili da superare, e se non oggi, forse domani, è perché Dio, nella sua perfetta saggezza, con il suo grande amore, con il cuore che ha verso di noi, sa che cosa mandarci per portare avanti la sua opera di conformarci all'immagine di Cristo. E vi assicuro dalla parola di Dio che non manda mai la prova sbagliata. Non manda mai un'ingiustizia che non è quello che ti serve. Dio gestisce tutto, grazie a Dio che è in controllo. Ricordiamo le parole dell'Eterno al suo popolo, quindi a te che sei figlio di Dio, nel versetto 10, quando dice, non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Grazie a Dio. Vogliamo adesso passare un altro brano che ci aiuta a capire qualcosa del cuore di Dio verso di noi, qualcosa in più. Di nuovo, questo brano si trova in Isaia, Isaia 43. Ricordiamo di nuovo che il popolo di Dio a quel punto aveva peccato terribilmente contro Dio. Non era un buon popolo, non era un popolo fedele, era un popolo ribelle. E Dio sta mandando questo messaggio al suo popolo, nonostante quante volte avevano peccato contro Lui. Questo mi dà grande speranza per me stesso o quando parlo con qualcun altro. Tu puoi tornare a Dio. Grazie a Dio. Quindi voglio leggere del cuore di Dio verso il suo popolo, allora e oggi. Questo amore Dio ha per noi in Gesù Cristo. Quindi seguite, io leggo Isaia 43 da 1 a 5. E mentre leggo, fermatevi a pensare a quello che Dio dichiara al nostro cuore, ai nostri cuori in questi versetti. Dio ci sta parlando proprio in questi versetti. Leggo. Ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te, farò venire la tua progenie dall'est e ti radunerò dall'ovest. Io prego che lo Spirito Santo ci aiuterà a prestare attenzione alle verità preziose in questi versetti. Notate come Dio parla al suo popolo. Prima di tutto dichiara: ti ho creato, ti ho formato. E cosa impariamo nel Nuovo Testamento? In Efesini 2:10 ci ha creati in Gesù Cristo. In 2 Corinzi 5:17 che in Cristo è una nuova creatura. Noi siamo stati creati in Cristo. Spiritualmente eravamo morti, Dio ci ha creati come nuove creature. Qui dice: ti ho creato, ti ho formato. Quello vale per noi. Dio ci comanda a non temere. E quindi in qualunque situazione in cui ci troviamo, per quanto potrebbe essere grande il pericolo, per quanti problemi potrebbero sembrare di schiacciarci, non dobbiamo temere. Perché? Perché Dio ci ha redenti. Perché Dio è con noi. Dio ci ha redenti, ci ha comprati dal peccato, dalla condanna, ci ha redenti affinché apparteniamo a Dio stesso. Tu sei mio, dichiara Dio. Dichiara che Dio ci ha chiamati per nome. Cosa vuol dire quello? Non saltare quella frase. Cosa vuol dire Dio ci ha chiamati per nome? Questo descrive un rapporto intimo con ogni credente, fra ogni credente e Dio. Cioè Dio non salva in modo indistinto. Ci sono coloro che credono che Dio solo mette la salvezza lì sul tavolo, è lì, venite, chi lo vuole può venire. Ma Dio non ti ha chiamato per nome, ha solo messo lì in senso vago e lasciando alle persone decidere, io lo voglio o non lo voglio. Ma non è così. Dio ha chiamato per nome, ha voluto Lui salvare ogni persona che viene salvata. Personalmente voleva te. E quindi, se tu sei un figlio di Dio, e se non sei un figlio di Dio, tu puoi diventare un figlio di Dio. Dio ti ama personalmente, Dio ti cura e ti curerà personalmente, individualmente, perfettamente, ogni giorno della tua vita. Tutto quello che succede, tutto il male è sotto il controllo di Dio e Lui non permette il male che non è per il tuo bene. Quindi quando mi arrivano le batoste brutte posso dire: Signore, io ti ringrazio che questo è qualcosa che mi serve e mi hai protetto da quello che non mi serve. Grazie. grazie a Dio. Nel versetto 2 Dio dichiara che anche quando attraversiamo le prove profonde, descritte come acque, fiumi e fuochi, Dio ci proteggerà, Dio sarà con noi e per questo saremo protetti e curati anche nelle prove più pesanti che possiamo mai attraversare. Qual è la tua prova adesso? Forse è qualcosa dall'esterno, o forse ancora peggio è qualcosa da dentro. Ricordati che Dio è con te, Egli dichiara che sarà con noi e ci sta curando. Se tu vedi o tu non vedi la sua cura, non cambia che ti sta curando. Oh, grazie Dio per questo. Che tu vedi e hai grande fede, o se tu non vedi e hai grandi dubbi, non cambia quanto Dio ti cura. Perché il suo amore non è legato a quanto forte è la tua fede oggi. Grazie a Dio, grazie a Dio. Tu puoi e tu dovresti fermarti per ringraziare Dio per la sua cura quando non vedi la sua cura. Cioè, se vuoi più fede, questo è un ottimo modo per aiutarti a avere più fede. Magari ti trovi in una situazione e non capisci minimamente come Dio ti sta curando, non vedi di quello che vedi, tu non vedi la cura di Dio, tu puoi dire: Signore, ti ringrazio che mi stai curando. E uno accanto a te dice: ma sei matto? Cosa sta facendo Dio per te? E tu dici: non so. Allora perché ringrazi Dio? Tu dici: grazie che mi stai curando, e tu stesso ammetti che non vedi quello che sta facendo. Ma scusami, non vuol dire che non mi sta curando. Lui dice che mi sta curando, lui è con me. Ma mostrami Dio con te, non vedo mica la sua presenza. Tu la vedi? No. Ma perché ringrazi Dio che è con te? Perché Lui è con me. Dio mantiene la sua parola. E Dio mi ha promesso che sarà con me. Dio è con me. Il fatto che non lo vedo non cambia che è con me. Grazie a Dio. Nel versetto 3 Dio ci ricorda la meravigliosa verità che Egli è il nostro Dio, il nostro Salvatore. E di nuovo Dio riscrive un ruolo intimo e personale che ha con ciascuno di noi che siamo salvati. Poi dichiara che ci ha redenti, descrivendo il prezzo del nostro riscatto. Oggi noi sappiamo dalla Bibbia che il prezzo del riscatto è la morte del suo unigenito figlio. Se vogliamo capire l'amore di Dio, valutiamo il prezzo che ha pagato per salvarci. Poi voglio notare quello che Dio dichiara ad ognuno di noi che fa parte del suo popolo. Nel versetto 4 Dio dichiara parole meravigliose: tu sei prezioso ai miei occhi. Fermatevi a pensare a questo. Cosa vuol dire che tu sei prezioso agli occhi di Dio? Prezioso, cosa vuol dire prezioso? Se tu dici, usando la parola in senso vero, non con leggerezza, quello, lui o lei o quella cosa è preziosa, ma vuol dire che è di immenso valore, ok? Prima di tutto, immenso valore per te, vuol dire che tu sei grandemente legato a quella cosa, siamo legati a quello che ci è prezioso, vuol dire che tu curi con tutta la tua capacità quello che ti è prezioso. Cioè, scusami, quando una cosa ti è preziosa veramente, tu curi con la tua vita quella cosa. Ok? Quindi immenso valore per te, sei molto legato e tu curi con immenso impegno. E Dio dice che noi siamo preziosi a Lui. Chi sei tu per Dio? Allora, quando cammini bene, tu sei prezioso a Dio. E chi sei tu per Dio quando cammini male? Ugualmente prezioso a Dio. Se tu sei in Cristo veramente, quanto tu sei prezioso a Dio non dipende da te, nessuno avrebbe speranza, dipende da Dio. E allora vogliamo meditare su questo, perché visto che siamo preziosi a Dio, vuol dire che la cura di Dio, quanto una persona che ha qualcuno o qualcosa che è prezioso a lui, quanto cura quella cosa? Lo cura perfettamente, con tutta la sua capacità. E Dio ci cura con tutta la sua capacità. e quanto è la sua capacità, è infinita. Questa è una verità meravigliosa. Poi dichiara, ma non, ho scritto qui che il versetto dice che noi siamo onorati. È possibile? È possibile che noi siamo onorati? No? Versetto 4? È possibile che noi, che abbiamo peccato così tanto contro Dio, noi che siamo infinitamente al di sopra della santità di Dio, è possibile che noi siamo onorati da Dio? Sì, è possibile, non per qualcosa in noi. Nel mondo chi viene onorato? Qualcuno che ha merito, giusto? Ma non siamo onorati perché abbiamo noi merito, siamo onorati perché Dio ha messo onore su di noi, in Gesù Cristo. Nella nostra carne, non capendo la via del Signore, potrebbe sembrare noi che non siamo onorati, perché ci troviamo a volte in prove profonde. Però Dio ci rivela quello che noi non possiamo vedere a volte con i nostri occhi umani. Indipendentemente dalle prove in cui ci troviamo, siamo onorati da Dio. Dio sta portando avanti la sua buona opera in noi. E poi Dio ci dà una dichiarazione meravigliosa, le semplici parole: io ti amo. Dio dice a noi: io ti amo, popolo mio. Dio stesso, creatore dell'universo, sovrano su tutto, dichiara che ci ama. Non è questo solo un desiderio indistinto, un po' di sentimento verso un popolo indistinto. Questo parla di un amore personale, eterno, specifico che Dio ha per ognuno che ha chiamato per nome. Tu che ti senti debole, sei debole. Tu che per l'ennesima volta sei caduto di nuovo nel peccato, tu che sei pieno di dubbi, tu che cadi spesso, tu sei amato da Dio. Dio ti ama. Oh Padre, io ti prego di farci comprendere di più l'immensità di queste parole. Come pregava Paolo, ti prego di aprirci gli occhi, di fortificare il nostro uomo interiore affinché possiamo comprendere l'altezza, la profondità, lunghezza, la larghezza del tuo amore che sorpassa la conoscenza. Questo è il tuo amore per noi. Questo amore è così immenso che ti ha costato la vita di Gesù Cristo. Questo amore è un amore eterno. Farci comprendere di più, ti prego, la profondità della verità che tu ci ami. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ci sono tanti, tanti altri brani che ci aiutano a capire il cuore di Dio per noi. Io leggo qualche brano con pochi commenti. Qualche. La Bibbia è piena di esempi dell'amore di Dio per noi. Quindi questi sono scelti un po' così, solo per metterci nella testa. Leggo Deuteronomio. Deuteronomio 7, versetti 6, 7 e 8. Deuteronomio 7 da 6 e 8. Questo parla di nuovo al popolo di Dio. E perché è stato scelto come popolo di Dio? Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone re di Egitto. Queste verità che valgono per il popolo di Israele valgono per il popolo di Dio in Cristo Gesù. Dio ci ha fatto uscire dall'Egitto del nostro peccato, non perché eravamo buoni, bravi o qualcosa che ha attirato il suo occhio, ma per mantenere la parola che avevo stabilito con Cristo prima della fondazione del mondo, di salvare un popolo che ha dato a Cristo di venire a salvare. Siamo un popolo che Dio stesso ha scelto come tesoro particolare. E poi dice che Dio ha posto il suo amore su di noi, non perché eravamo in tanti o bravi o belli, ma solo perché veniva dall'amore di Dio. E visto che Dio voleva mantenere il giuramento, noi siamo legati a Dio con un patto. Quale patto? Il patto del sangue di Gesù. Questo calice è il patto. Noi siamo legati a Dio con un patto fatto con il sangue di Gesù Cristo. E questo versetto dichiara che siamo preziosi a Dio, siamo un tesoro per Dio, siamo amati da Dio solo esclusivamente per la scelta di Dio e non per alcun merito nostro. E questo vuol dire, grazie a Dio, che l'amore di Dio per tu che sei figlio di Dio durerà in eterno. Dio non ha detto: ma sembra una buona persona, sì, io amerò quella persona, perché se fosse così nessuno sarebbe amato. No, siamo amati perché Dio ha scelto di amare. Quando siamo preziosi ad una persona, pensate a questo: quando qualcuno ci considera preziosi, è una benedizione immensa. Quando siamo amati, veramente amati da qualcuno, scusate, è una benedizione immensa. Quanto è infinitamente più grande quando siamo preziosi a Dio e amati da Dio. È veramente grande essere preziosi a qualcuno, amati da qualcuno, è infinitamente di più essere amati da Dio. Adesso voglio leggere due brani dei Salmi. Per primo leggo Salmo 72, 14 e poi Salmo 116, versetto 15. Notate quello che questi brani ci dicono del cuore di Dio nei nostri confronti. Leggo per primo Salmo 72, 14. Egli riscatterà la loro vita dall'oppressione e dalla violenza e il loro sangue sarà prezioso davanti a Lui. Questo versetto dichiara che Dio riscatterà la vita dei suoi dall'oppressione e dalla violenza. Quanto è importante quella parola riscattare? Riscattare vuol dire sempre pagare. E in questo caso pagare un prezzo caro, un caro caro prezzo, che noi sappiamo di essere, siamo stati noi riscattati con il prezzo di Gesù Cristo. Cioè, noi parlavamo prima, è bello essere amati da altri. È bellissimo. Allora, non c'è mai stato in tutto l'universo un amore così forte come l'amore del padre per il figlio. Cioè, nessun amore è paragonabile a quell'amore. Eppure Dio Padre ha dato il figlio di venire alla terra per morire sulla croce e subire l'ira di Dio per poter salvarci. Siamo stati riscattati a caro prezzo. Questo prezzo ci aiuta a capire quanto siamo preziosi a Dio. Infatti dice che il nostro sangue, che nella Bibbia, che cosa viene rappresentato dal sangue? Sangue rappresenta nell'Antico Testamento cosa? La vita, la vita. Che siamo, il nostro sangue è prezioso a Dio. Quanto è importante per noi di meritare sul fatto che noi siamo preziosi a Dio. Io ti incoraggio a fermarti, a non pensare a quanto è dura la prova. Non passiamo prove. Forse non sei in mezzo a terribili prove adesso, ma forse sarai domani. Forse ti trovi in una prova e sembra impossibile uscirne. Ma è importante non focalizzare sulla prova, sulle difficoltà, ma piuttosto meditare sul fatto quanto sei prezioso a Dio. Voglio leggere Salmo 116, versetto 15. È preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi. È preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi. Di nuovo Dio vuole farci capire quanto siamo preziosi a Lui. Per mezzo di Gesù Cristo noi siamo i Suoi santi. Non siamo santi per qualche merito nostro. Noi siamo santi perché siamo stati giustificati con la giustizia di Gesù Cristo. E qui dice che la nostra morte è preziosa agli occhi dell'Eterno. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ricordati, preziosa? Vuol dire che Dio non ci abbandonerà, nemmeno quando dobbiamo attraversare quell'ultimo fiume, l'ultima prova, la morte. Egli promette di essere con noi sempre, e quel sempre, quel fatto di non abbandonarci mai, comprende anche quando dobbiamo passare l'ultima prova, quella della morte, la morte fisica. Ed è l'ultima prova, perché dopo la morte fisica, chi è in Cristo si trova subito con Dio. E con Dio non ci saranno più le prove. Non ci sarà più sofferenza, non ci saranno più le lacrime, non ci sarà più tentazioni, non ci saranno più cadute. Saremo con Dio per sempre in gioia. Ma la nostra morte è preziosa a Dio e non ci abbandonerà nemmeno nella morte. E quindi di nuovo ti invito a ricordare che tu sei in Cristo Gesù. Tu sei prezioso a Dio e sarai sempre prezioso a Dio. Adesso leggo Zaccaria. Zaccaria 2, 8 a 10. L'ultimo brano di stasera. Questo brano ci aiuta a capire quanto siamo preziosi a Dio. Leggo Zaccaria 2, 8 a 10. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti: la sua gloria mi ha mandato alle nazioni che vi hanno depredato, perché chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio. Ecco, io agiterò la mia mano contro di loro, ed essi diventeranno prede di quelli che erano loro asserviti. Allora riconoscerete che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato. Manda gridi di gioia, rallegrati, o figlia di Sion, perché ecco, io verrò ed abitare in mezzo a te, dice l'Eterno. Parlando al suo popolo, e noi siamo il popolo di Dio se siamo in Cristo, leggiamo che, questa frase incredibile, chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio. Fermatevi, fermatevi a pensare quanto è potente questa dichiarazione. Questo ci aiuta a capire quanto siamo preziosi a Dio. Chi tocca noi, chi tocca un figlio di Dio, tocca la pupilla dell'occhio di Dio. Questo è mettere in termini umani, perché Dio non ha corpo, però ci mette in termini umani che possiamo capire noi quanto siamo preziosi a Dio. La pupilla è estremamente delicata e uno la protegge con grande impegno. Se tu hai un pezzo di polvere piccola nell'occhio, lo ignori o ti fermi a togliere? Se hai un piccolo pelo dai ciglie che cade nell'occhio, lo ignori o ti fermi a cercare di togliere? Ditemi voi. Se stai lavorando fuori e un granello di sabbia entra nell'occhio, o un pezzo di segatura, lo ignori e vai avanti o cerchi di togliere? Perché la pupilla dell'occhio è preziosa, è tenero, e tu la curi con immensa cura. Immensa cura. E allora questo ci aiuta a capire che tipo di cura che Dio ha per noi. Perfino un granello di prova, Dio è lì, è nota e cura. Lui non è, ma non è un granello di prova, ho altre cose da fare. No, anche un granello piccolissimo, Dio nota. Chi tocca voi, tocca la pupilla del suo occhio. Dio nota qualunque cosa, qualunque cosa. Questo è quanto siamo preziosi a Dio. Questo ci aiuta a capire la profondità della cura di Dio che copre ogni aspetto della nostra vita. Tu non sei solo. Tu non affronti prove per caso. Tu non affronti prove sbagliate. Sono tutti curati perfettamente da quel Dio che ti ama profondamente, più di quanto possiamo mai capire a fondo in questa vita. Ma è bello capire sempre più a fondo. Dio permette le prove, ma non solo permette le prove. Non è che Satana decide che prove, Dio dice va bene. No, Dio permette le prove che lui ha già deciso. Dio gestisce le prove, perché ogni prova è come i vari strumenti di un chirurgo che deve operare per togliere tutto quello in te che è marcio. e Dio sta all'opera. Il versetto 10 ci comanda a mandare i gridi di gioia e di rallegrarci, perché Dio stesso verrà ad abitare in mezzo a noi. Pensate a quello. Infatti nella Bibbia impariamo che Dio è già con noi spiritualmente, ma noi saremo proprio nella presenza pienamente visibile a noi, la presenza di Dio per tutta l'eternità che tu hai, Dio. Tutti vedranno Dio. Tutti vedranno Dio. Alcuni all'ultimo giudizio, prima di essere mandati all'inferno, al lago di fuoco. Che visione terribile di vedere Dio nella sua gloria e sapere che è troppo tardi. E colui che ho trascurato, che ho ignorato, è colui che mi manda al lago di fuoco. Ma chi ha Cristo vedrà Dio e la gioia. Grazie a Dio che avremo un nuovo corpo, perché il cuore umano non potrebbe sopravvivere con la gioia che avremo vedendo Cristo. Avremo un corpo nuovo che può vedere Dio nella sua gloria e puoi conoscere la gioia di Cristo, la piena gioia. Quindi di nuovo voglio incoraggiarti a non focalizzare sui tuoi problemi, sulla tua debolezza. Sono cose vere, ma c'è qualcosa di molto più grande. Focalizza su quanto tu sei prezioso a Dio, quanto tu sei amato da Dio e quanto Dio ha stabilito per te di concludere tutte le prove vittoriosamente per stare dove? Nella sua presenza per sempre. Onestamente ci serve molto più che potremmo dire ancora. Quando parliamo dell'amore di Dio per noi e quanto noi siamo preziosi a Dio, e cosa vuol dire per quanto riguarda la cura perfetta che Dio ha per noi? Una cura sia nelle cose grandi che nelle cose piccole? È un discorso così profondo e ampio che non finiremo mai a vedere altri aspetti dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E quindi voglio concludere questo studio, non perché abbiamo finito a parlare dell'amore di Dio per noi, abbiamo solo appena iniziato, ma il mio scopo è semplicemente di stimolarci a leggere la Bibbia, cercando di notare l'amore di Dio per noi, e poi non solo, ok, chiudo la Bibbia, no, poi portare avanti quei pensieri durante il giorno. Io voglio incoraggiare ciascuno ad impegnarsi a pensare alla grandezza dell'amore di Dio e quanto siamo preziosi a Dio e quanto è perfetta la cura di Dio per noi dovuto a quell'amore. Tutto questo serve per avere fede in Dio. E abbiamo iniziato parlando della fede. Ci serve la fede, giusto? Giusto. Non puoi avere fede grandi abbastanza per le prove se non conosci Dio in modo grande abbastanza per avere quella fede. La fede non può essere più grande di quanto è la tua visione di Dio. Se tu ti informi poco di Dio e hai un concetto piccolo di Dio, non puoi avere oltre a una fede piccola. Dobbiamo conoscere Dio per fidarci di Dio. Perciò, se non conosciamo Dio, sempre di più la nostra fede non crescerà. La Bibbia dice: rallegratevi nel Signore. Non dice rallegratevi nelle prove. Le prove non sono motivi di gioia. Rallegratevi nel Signore. Conoscendo chi è Dio e chi siamo noi per Dio è motivo di rallegrarci. E quindi per avere più fede in Dio, è più fede quello che serve per avere più gioia e più pace e più vittoria sulla tentazione. Per avere più fede in Dio dobbiamo conoscere Dio di più, e oggi ho cercato in questi pochi minuti a stimolarci a pensare di più all'amore di Dio per noi, perché questo può incoraggiarci, consolarci, fortificarci moltissimo. E quindi vi lascio con un compito, un incarico estremamente importante che porta un immenso beneficio. Vi lascio tutti con l'incarico di tenere gli occhi aperti a riconoscere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Meditate spesso e profondamente su quanto Dio fa per mostrarci il suo amore considerate quanto ha costato a Dio poter amarci, perché doveva mandare Gesù unigenito figlio a subire l'ira che era nostra da subire per poter amarci. Considerate le meravigliose promesse di Dio che sono nostre in Gesù Cristo, e questo perché Dio ci ama. Considerate che Dio gestisce ogni dettaglio della nostra vita e non permette mai che siamo tentati o provati con le prove sbagliate, né con quelle troppo pesanti. E tutto questo perché ci ama. Considerate l'eternità che abbiamo davanti noi, se siamo in Cristo. E se non sei in Cristo, considera la tua eternità per correre a Cristo finché c'è tempo. Ognuno di noi può scegliere dove puntare i suoi pensieri. Ognuno di noi non solo può scegliere, ognuno di noi sceglie ogni giorno a che pensare, a che cosa pensare. Fratelli e sorelle, e a tutti, io vi invito, vi esorto, vi chiamo a scegliere di pensare all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Voglio ringraziare Dio per questo amore. Padre nostro, parole umane non possono mai bastare per ringraziarti per l'amore che va oltre l'intelligenza umana. Paolo prega, ho fatto riferimento a quella preghiera in Efesini 3, lui prega che tu opererai miracolosamente per fortificare l'uomo interiore, affinché possiamo abbracciare con tutti i santi quali sia la larghezza, la lunghezza, altezza, la profondità dell'amore tuo per noi che supera l'intelligenza. Eppure tu ci parli volta dopo volta dopo volta di questo amore e di quanto siamo preziosi a te, perché tu vuoi che conosciamo sempre di più, perché conoscere il tuo amore per noi ci trasforma. Conoscere il tuo amore per noi diventa una rocca solida sulla quale fondare la nostra fede in te. E perciò ti prego proprio di aprirci gli occhi a vedere più questo amore, Padre, sì. Aiutaci a comprendere per fede quello che ci dichiari, che stai gestendo tutto per il nostro bene. Perché questa è la verità. È vera se la riconosciamo o no, ma è buono che la riconosciamo. Opera perciò in noi e Padre, grazie. Che ci ami, veramente ami, ci ami. E grazie che noi siamo preziosi a te. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.